Ehi, perché al telefono abbiamo Tiziano Popoli. Ciao Tiziano.
Ciao,
Ciao
ciao.
Tiziano e benvenuto a Melting
Grazie.
Pot e su RadioCitaperta.it. E ho l'onore di avere al compositore Tiziano Popoli che questa sera ci parlerà del suo nuovo e affascinante album intitolato Selinute, che è uscito per la label Atipica Archeologica Records. Selinute vede anche la partecipazione del vocalist e chitarrista Paolo Venturi, colonna portante del blues italiano, e del musicista e ingegnere del suono Paolo Modugno alle percussioni. In più c'è anche la sinergia con l'artista e disegnatore Roberto Baldazzini, che è bolognese come te, giusto?
Vignolese, a dire la verità. Noi frequentavamo Bologna, quindi è stato lì che ci siamo incontrati, ma in realtà lui è di Vignola, del mio stesso paese.
E quindi siete proprio, cioè, vi conoscete da
Sì.
tanto tempo?
Ma no, in realtà appunto questo, per molti anni ci conoscevamo, sapevamo l'uno dell'altro. Ma diciamo che ci siamo incontrati fisicamente a Bologna alla fine degli anni, a metà degli anni Ottanta, perché poi io allora ero studente al DAMS, ho finito il conservatorio e mi stavo laureando in musica al DAMS, e lui frequentava, essendo disegnatore, frequentava la casa dei disegnatori bolognesi. Io vivevo lì assieme a loro, cioè eravamo tutti studenti, e in questo appartamento un po' fatiscente c'era anche Igor, passava Andrea Pazienza ogni
Ah.
tanto, era diciamo un luogo di incontro, c'era Antonio Farra, un altro disegnatore sardo come Igor, e ogni tanto passava anche Baldassini. Ed è stato lì che ci siamo incontrati, però non abbiamo mai fatto nulla fino assieme fino un paio d'anni fa.
Ah,
Quindi,
incredibile, come storia, bella.
sì.
E come ha preso vita questo nuovo album, Selinute?
Ma dunque, guarda, è stata una cosa, anche se vuoi poco meditata, nel senso che Giulio Di Mauro, che è un po' l'art director di Roberto Baldassini e che diciamo lo ha sostenuto e lo segue diciamo in tutti i suoi progetti, mi contattò assieme, ci eravamo parlati anche con Roberto ovviamente, su questa serata da fare per inaugurare, era un compleanno di Roberto perché erano, non mi ricordo quanti anni che aveva, c'era un anniversario di mezzo. E per questo anniversario Roberto concepì questo nuovo suo progetto che si chiama appunto Selinute, basato appunto sul concetto di arcaico, di sacro, di primordiale da un certo
È
punto di vista,
una
con
parola
questa mano.
africana, Selinute.
Come dici?
È una parola africana, Selinute.
Ma Selinute io non ho mai capito bene esattamente, perché io so che c'è il tempio, ma è di Selinute con la N,
Ah, ok.
e c'è anche una località che si chiama così. Selinute credo che se la sia inventata Roberto, ed è comunque questa divinità laica che lui ha disegnato e che ha rappresentato quella sera lì, attraverso sera di questo anniversario che si festeggiava qui a Savignano, in un teatro che ci avevano concesso per l'occasione, e mi chiese se avevo voglia di accompagnare, diciamo, questa proiezione di immagini inventando qualcosa di musicale. E io per l'occasione ho invitato appunto questo mio caro amico, questi miei cari amici che sono Paolo Modugno, romano, e Paolo Venturi, che invece è anche lui vignolese, perché Vignola curiosamente è un piccolo centro, però nel quale ogni tanto sbocciano queste personalità
E già siamo a tre.
molto, come dici?
Già siamo a tre, di
Sì,
persone.
ma diciamo poi io mi tiro fuori, nel senso che io non mi considero. Però diciamo che Vignola ha sempre dato i natali a musicisti, artisti, parecchi, ecco. E niente, ci siamo poi ritrovati a fare una specie di improvvisazione. Io ho preparato del materiale sul quale ho lasciato grande libertà di interpretazione a questi miei amici, e abbiamo suonato così dopo un'unica prova che avevamo fatto tipo una settimana prima. Paolo era venuto su da Roma e poi abbiamo suonato, e in quell'occasione appunto Giulio Di Mauro mi disse: beh dai, se esce una buona cosa facciamo il disco. E io ho detto: beh vabbè, proviamo, vediamo. In effetti quella sera andò abbastanza bene, ci siamo anche molto divertiti, il pubblico mi ricordo era molto caloroso, e quindi anche questo aiuta sempre.
Certo.
E quindi abbiamo suonato e da lì poi è uscito questo disco, che devo dire mi soddisfa, nel senso magari non è esattamente quello che io faccio sempre, ma del resto io non è che faccio sempre la stessa cosa, mi piace abbastanza cambiare, e questo incrocio tra elettronica, blues e percussioni medio orientali, in particolare diciamo dell'area Iran e zone limitrofe, di cui Paolo è ottimo esecutore, grande conoscitore, questo incrocio è uscito con qualcosa appunto di particolare, che poi insomma, se hai sentito il disco,
sì,
insomma, cioè, come dicevi tu, c'è quest'idea di diciamo questo incrocio di culture.
Esatto. Sembrano le musiche dei Tuareg, per esempio, mi hanno...
sì, con qualche sintetizzatore,
esatto,
di mezzo.
Sì, però è parecchio sperimentale, insomma, è molto, molto bella.
Sì, la ricerca è stata quella di una sorta di arcaicità, un suono di basico, molto di terra, di sabbia, quindi sì, il panorama è quello, tra il deserto e le montagne del Marocco piuttosto,
sì,
che di altre, no, cioè abbiamo visualizzato molto queste cose, cercando una collocazione anche virtuale per questa dea immaginaria, e quindi diciamo l'idea del rituale è stato quello che ha guidato tutta la serata, e io avevo appunto preparato delle tracce che erano poi quelle che suonavo io in pratica dal vivo, sulla quale si sono innestati magnificamente gli altri due musicisti, e quindi ripeto, sono molto contento di questo lavoro, perché mi ha dato la possibilità di sperimentare questo incrocio culturale.
È nata proprio un'alchimia musicale, devo dire,
sì,
l'effetto,
sì.
Poi finale è proprio questa alchimia musicale, si sente insomma dal disco,
sì.
Si sente parecchio,
certo.
Si sente. E tu, visto che comunque fai musica dagli anni 80, sei stato un precursore della musica elettronica e sperimentale, vedendo il panorama attuale, cosa salvi e cosa butti della musica contemporanea italiana, ma diciamo della musica in generale moderna?
È una bella domanda. La temevo questa domanda.
Perché insomma, da chi come te insomma ne sa, ne ha fatte tante, ne ha provate tante, sei un artista a 360 gradi, quindi diciamo che è una fonte autorevole quale...
Dunque, io ti ringrazio per i complimenti che mi stai facendo, non sono la persona più adatta a risponderti, nel senso che io sono uno scarsissimo ascoltatore, nel senso che lavorando tutto il giorno sui suoni e sulle cose che mi interessa portare avanti, ho veramente poco tempo e molte volte anche poca voglia di ascoltare altre cose, anche perché mi piace seguire una mia linea che non sia troppo influenzata, almeno a livello conscio, da quello che ascolto. Quindi e credo che in un certo modo questo si sente anche dal disco che abbiamo fatto.
Infatti è musica vera questa.
Ma non sai, non saprei io a quale filone esattamente agganciarlo.
Non è collocabile, ecco.
Sì, che questo non so poi se è un pregio o un difetto. In ogni caso, quello che ti posso dire a livello generale è che la prima cosa che osservo è che nell'arco degli ultimi 20 anni c'è stato un cambiamento radicale nei confronti della musica, della sua fruizione, anche dei mezzi attraverso i quali la si consuma, la si fruisce. E questo lo so che è una banalità quella che sto dicendo, però la sento molto, molto forte questo fatto. Cioè, per esempio, il fatto che si sia perso un po' diciamo, questo legame con l'oggetto fisico, con il disco prima, con il vinile, poi diciamo tutto si è ridotto di dimensioni sul CD, dopodiché anche il CD si è un po' perso per strada. Io sono un sostenitore ancora della superiorità del CD, ti dico la verità. Ho fatto parecchi vinili ultimamente e mi piace lavorare sul vinile, però trovo che il CD abbia un livello di qualità sonora comunque superiore, più preciso, poi alcuni dicono che sia più freddo, questo insomma, non so, potrebbe essere un argomento per un seminario che dura dei mesi, no? Cioè, non è... e quindi da questo punto di vista trovo che il fatto che si sia perso il supporto ha tolto anche un po' di valore al percorso che un artista fa nel momento in cui produce un oggetto come può essere un vinile o un CD, perché quando tu fai un CD pensi, adesso non so se ti è capitato, se il disco mio ce l'hai in versione liquida, oppure
lì,
se
sì, me l'hanno passato in versione liquida pure.
Vedi, questo è un peccato, perché per esempio da un punto di vista della grafica è un lavoro molto bello.
Infatti è quello a me che piace, poi, perché comunque sia, se è il CD vedi anche l'interno, insomma i disegni, i testi, insomma
che hanno sempre qualcosa a che fare, no? Rispetto alla musica c'è sempre un legame, quindi c'è un percorso anche concettuale che si inaugura e attraverso il quale
c'è anche un valore affettivo, poi, perché se poi quel disco ti piace o ti ricorda un momento della tua vita o delle cose particolari, comunque sia, sei legato proprio brutalmente a quell'oggetto. Quindi,
sì, e poi il CD è democratico e libero, nel senso che te lo passo, tu lo senti, non ti piace, me lo ridai.
Esatto.
E diventa un modo anche per legarsi con le persone. Io ricordo quando ero proprio ragazzino, tutto il commercio che facevamo, ti do questo vinile, mi fai sentire questo, c'era, ma da dire la verità, giusto per andare un pochino avanti col ragionamento, mi pare che anche la musica stessa abbia perso quella centralità, soprattutto per le, non per le generazioni soltanto più giovani, ma
no, in generale, cioè, certo.
Il fatto che si lavori su delle playlist, il fatto che ci siano degli algoritmi che suggeriscono delle cose, per l'amor di Dio, è tutto molto comodo, tutto molto facile, tu in macchina puoi sentire quello che vuoi, ti iscrivi, paghi, puoi accedere a tutti questi database musicali. Però diciamo che anche da quel punto di vista lì, ciascuno ai miei tempi, oramai dico ai miei tempi perché sono passati parecchi anni, però ciascuno andava a caccia, no? Come un cane da tartufo che trovi una roba,
sì, sì.
Ti annusi attorno, dici ma aspetta che cerchiamo qualche cos'altro, e c'era questo impegno individuale, questo partecipare in prima persona alla ricerca, alla scoperta, quando uno trovava un bel disco, un bel CD, allora senti questo. Adesso è tutto quanto un po' più facile, ma anche meno soggettivo, meno personale.
Anche meno curioso.
Sì, ti fa meno curiosità, perché poi apri qualsiasi piattaforma e ti arrivano 10.000 proposte. Anche questo, per l'amor di Dio, è interessante, e sicuramente fatto che ci siano tutte queste possibilità di accedere a dei database, da un certo punto di vista facilita l'accesso anche alla produzione, che non so se tu hai mai, se mi è andato su Bandcamp, che
sì,
è la piattaforma,
sì, sì, sì.
Ecco, quando tu sei sulla pagina principale di Bandcamp, tu vedi con che velocità, cioè con quale frequenza vengono pubblicati i nuovi dischi, ed è scioccante perché ne esce, tu vedi queste immagini di queste icone che passano,
sì, sì,
e ce n'è
immediato,
una seconda, esatto, immediata.
Non ce la fa stargli appresso.
Sì, per cui non ci stai assolutamente appresso, e questo non è che di per sé sia negativo, però insomma c'è quest'idea di un grande supermercato dove uno va e prende quello che vuole, quello che trova, se non hai voglia qualcuno lo trova per te, c'è proprio questa relazione. Invece, e ritorno sempre ai miei famosi anni della gioventù e anche dopo, c'era tutta una filosofia dietro alla ricerca di una linea, di uno stile, di qualcosa che passava sempre attraverso la personalità di chi faceva questi percorsi. Quindi questo mi manca un po', ed è anche un po' per questo che io mi sono un po' allontanato, diciamo, dall'ascolto quotidiano. Poi ripeto, io mi considero un musicista, ma in realtà a me quello che mi interessa è il suono più che la musica.
Certo, cioè,
quello che è un concetto magari un po' così buttato giù approssimativamente, però a me non interessa sentire necessariamente una canzone ben arrangiata. Cioè, io mi posso incantare anche sentendo il cigolio di una porta o una goccia d'acqua.
Certo.
E per me questi sono ascolti che hanno estremo fascino, non per nulla ti dico questo, io ho passato diversi anni tra la fine del Novecento e l'inizio del 2000 a registrare suoni in giro per le città, per le campagne, ho fatto 8-10 CD con suoni ambientali, perché ho sempre ritenuto che diciamo il suono possa essere una fonte di interesse al di là della musica.
Ti faccio un esempio, Tiziano, perché questa cosa del suono, proprio per allacciarmi a quello che stai dicendo, io per esempio quando ascolto gli uccelli, perché io abito fuori Roma, quindi ho la possibilità, sì, di ascoltarli, sembrano tipo dei bassline alcuni, cioè fanno dei suoni allucinanti. Qui ci si può fare un campionamento, fare una canzone spettacolare.
Sì, assolutamente, guarda, io su questo sono sempre pensata così, e addirittura per me in certi momenti in cui veramente ero un po' inflazionato con la musica, quella scritta o quella suonata assieme ad altri, per me la medicina era proprio quella di uscire in campagna e chiudere gli occhi, fare partire il registratore e registrare i grilli, registrare le voci delle persone, che poi a me piace molto utilizzare, nel senso che anche in quest'ultimo lavoro, ma anche in lavori precedenti che ho pubblicato, c'è, direi, sempre la presenza del suono non musicale, che però in un qualche modo cerca una relazione con il musicale, e quindi a me interessa. Adesso, alcuni anni fa, ho pubblicato un doppio vinile e CD per un'etichetta americana, e lì ho ripreso, mi chiesero i miei primi lavori, volevano sentire i miei primi lavori, e io ho proposto appunto le cose che facevo negli anni 80, che molte volte erano legate anche a situazioni di teatro, di sperimentazione, di ricerca, e lì io usavo sempre questa contaminazione tra musica e parola, magari cose registrate alla radio, no? Cioè in un caso ho fatto un pezzo dove c'era un frammento dei valori di borsa, della borsa tedesca, per dire, un'enunciazione di cose di cui non capivo neanche, io non ho mai parlato il tedesco, però mi piaceva il suono, mi piaceva il ritmo di quello che questo speaker diceva, e ho fatto un pezzo su quello, ne ho fatti parecchi. Quindi per me è sempre stato abbastanza importante giocare, a parte che sono un amante del teatro, e quindi la parola mi ritorna anche come fatto drammaturgico, e quindi ecco, questo mix di elementi mi ha portato a diventare quello che sono diventato. E adesso per tornare ancora alla domanda che mi facevi prima, perché mi rendo conto che vado da una parte e dall'altra, parlo un po' a ruota libera.
Va bene.
Diciamo anche che rispetto alle cose che mi capita di sentire mio malgrado, perché appunto ascolto la radio, sempre perché mi piacciono sentire i discorsi, le parole, il suono della voce della gente, degli speaker, eccetera, però per me ci sono delle cose che non hanno un grande valore musicale. Per esempio, diciamo, io non amo particolarmente la trap, ma non è che, insomma, poi sento anche delle cose carine, però in quel caso delle volte la relazione col testo la trovo poco elegante. Da un punto di vista musicale la trap è molto molto essenziale, direi quasi,
come dicevi tu prima, a livello di suono non c'è,
sì,
suono è tutta uguale. Se hai sentito una, sì, una base la sentite tutte, poi cambiano le parole, anzi le parolacce, però
sì,
fondamentalmente,
esatto,
è tutta uguale.
Sì, cioè, ci sono degli stili. Quello che mi inquieta è che, per esempio, da un punto di vista armonico si è ridotto tantissimo il linguaggio di queste musiche di ultima generazione. Io sono sempre stato un minimalista, quindi non ho mai cercato, diciamo, chissà quale complessità o evoluzione nei materiali, perché proprio io culturalmente sono venuto su con Terry Riley, con Philip Glass, con Ray, Steve Reich, uh-huh, ed altri minimalisti americani. Quando si parla di minimalisti storici ci si riferisce a questi musicisti che dilatano il tempo, in cui la ripetizione di una stessa cellula nel tempo diventa come una specie di mantra. Però quindi in teoria dovrei essere anche vicino al minimalismo della trap, ma in realtà a me quello non mi sembra proprio un minimalismo, mi sembra un po' una sciatteria delle volte, perché i giri di accordi, i giri di basso sono più o meno sempre quelli, le casse, i rullanti, i riverberi, cioè c'è una grossa differenza. Ancora una volta faccio il nostalgico: negli anni 70 e negli anni 80 ogni due settimane usciva un disco sconvolgente che proponeva un linguaggio completamente originale rispetto a quello che avevi sentito la settimana prima.
Certo.
Tu pensa a tutte le uscite, cioè, degli anni 70, dai Led Zeppelin ai Beatles, ai Rolling Stones, a tutti, anche gli anni 80, così, e ciascuno aveva un discorso da fare, e tu eri affascinato da uno piuttosto che dall'altro, però c'era una ricerca di originalità che veniva proprio dal fatto che sti musicisti avevano ciascuno una propria idea e non inseguivano il pubblico. Qui invece mi sembra che negli ultimi anni ci sia il discorso contrario,
esatto,
cioè se uno fa un disco, se uno fa un 45 che funziona, boom, che tutti quanti si mettono a fare la stessa cosa sperando di poter avere successo. C'è proprio questo un po' capovolgimento del punto di vista, per cui il musicista non è più quello che crea un solco e suggerisce un percorso nuovo, ma trovato un successo tutti si buttano su quella roba lì,
certo,
e cercano di replicarlo, perché è cambiato anche il mercato discografico, perché le etichette non investono più quello che investivano una volta. Tu vedi bene, cioè negli anni, ripeto, negli anni 70, 80, per delle grosse produzioni tu potevi stare in studio 2-3 mesi. Adesso la maggior parte delle produzioni le fai a casa,
certo,
le fai a casa, dopodiché se trovi un'etichetta allora loro te lo stampano, magari ti danno 500 euro e poi chi si è visto si è visto, cioè è un mercato che scompare e che si porta dietro anche un modo di fare diverso, ecco. Io trovo, poi ripeto, non posso essere io quello che dice la parola conclusiva su questo argomento, perché non sono così informato, però dagli ascolti disorganici che faccio
Esatto, parlando di suoni, diciamo che la tua la puoi dire liberamente.
Sì.
E a proposito,
dimmi.
No, dicevo, a proposito di suoni, volevo approfittare per far ascoltare Prima Danza, tratta proprio da Selinunte. E allora andiamocelo a sentire, Tiziano Popoli con Prima Danza.
Thank you.
Questa è la musica di Tiziano Popoli, rieccoci in diretta, eccoci Tiziano, complimenti.
Eccomi.
Per il brano, bellissimo, ecco, finalmente abbiamo sentito la musica, ne abbiamo parlato tanto, questo è il prodotto poi finale, quello che viene fuori. E allora andiamo avanti con l'intervista. Tu hai collaborato con una miriade di persone, tanto per citarne alcuni: Fred Firth, Dorothy Moskowitz, Chris Carter, Mike Patton. E quali sono gli artisti con cui hai lavorato meglio, e se c'è un aneddoto che ci puoi raccontare rispetto alle tue collaborazioni?
Ma questa è una bella domanda. Ma sicuramente ho fatto parecchie cose con Chris Carter, che è questo batterista inglese che ha anche un'etichetta e che è stato batterista di importanti formazioni progressive degli anni 70, come gli Harry Cow ed altri gruppi. Ho lavorato molto bene con Fred Fritt e ultimamente ho lavorato molto bene con la Dorothy Moskowitz, che è un'assoluta outsider, nel senso che questa signora di 83 anni negli anni 60 partecipò a un progetto che si chiamava United States of America, che fece un unico disco che però rappresenta il primo inserimento dal vivo di un utilizzo massiccio di strumentazioni elettroniche affiancate a, diciamo, strumentazioni più tradizionalmente legate al rock. E ultimamente ci hanno invitato a questo festival che si tiene a Bologna, che si chiama Angelica, e lei è venuta dagli Stati Uniti e, attraverso un amico che ha organizzato tutto quanto, abbiamo passato una settimana di prove con un ottetto di musicisti e lei, e questa signora, ti ripeto, di 83 anni, quindi con difficoltà a camminare, abbiamo passato dei momenti bellissimi, proprio perché nonostante, diciamo, questa distanza culturale e anche di età, perché io sono vecchio ma non così tanto, si è formato un sodalizio formidabile. Poi peraltro è andata molto bene il concerto che abbiamo fatto ad Angelica, quindi siamo stati doppiamente soddisfatti. Però diciamo, quando lei è arrivata in Italia c'era solo un canovaccio di quello che avremmo fatto, per cui è sempre molto bello ritrovarsi con delle altre teste e nel giro di qualche giorno mettere a fuoco qualcosa che prima non c'era. E da questo punto di vista questa è stata un'esperienza particolarmente interessante. Poi non lo so, io mi sono sempre trovato molto bene anche con Paolo Fresu quando abbiamo fatto delle cose assieme. E, ma aneddoti al momento non mi viene in mente granché, se non cosa ti posso dire, che io ho sempre lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare sempre su un doppio binario: da un lato la sperimentazione, però dall'altro ho anche lavorato, diciamo, per una sorta di mainstream, nel senso che tra gli anni 80 e gli anni 90 ho potuto lavorare in compagnia con compagnia di teatro, facevo le musiche dal vivo, ho lavorato molto per Arturo Brachetti, ho lavorato con Ugo Tognazzi e mi è capitato anche di fare le musiche per Aldo, Giovanni e Giacomo, i Corti, che è stata anche quella un'esperienza molto divertente, perché le musiche le abbiamo fatte in una settimana. E ho assistito, ovviamente eravamo lì in teatro, le producevo in tempo reale e loro le ho trovate delle persone squisite, anche se non erano e non sono dei musicisti, però erano molto molto divertenti. E poi, cioè, se tu me l'avessi chiesto ci avrei pensato e mi sarebbe venuto in mente qualche aneddoto, ma in questo momento non me ne
qui, non c'è problema. Allora, per concludere l'intervista, visto che siamo agli sgoccioli della fine della trasmissione, sono previsti dei live che porterai in giro per Selinute?
Allora, guarda, dovevamo fare una cosa a Bologna in una galleria d'arte questa primavera, già mi pare che fosse marzo, e poi invece il gestore della galleria ha avuto un infarto e quindi diciamo la cosa non è stata cancellata ma è stata rimandata a un futuro che però ancora non è chiaro. Io c'ho un difetto che generalmente non mi promuovo, nel senso che non ho l'abitudine, e questo è veramente un difetto, di propormi, e quindi le occasioni che ho di solito vengono da qualcuno che mi chiama, che mi telefona e che mi propone qualcosa perché mi conosce, però siccome io non mi propongo mai e non è che sia molto noto, io ho questa piccola nicchia di appassionati che mi segue, e per cui su Selinunte al momento non ho particolari progetti, se non forse quello di fare un altro disco un po' più avanti, se ci sarà appunto un'occasione per rifare qualche cosa dal vivo. A me piace molto l'idea di fare i dischi al volo, cioè suoni e quello va bene, ti piace, fai un disco, anche con i limiti tecnici, anche con magari gli errori che ti possono capitare, però secondo me i dischi live hanno una grande freschezza e soprattutto sono molto onesti, perché tu racconti quello che sei, non quello che puoi fare in studio, che è un percorso abbastanza diverso, no? Certo, e anche filosoficamente è molto diverso, ecco. Quindi su Selinunte al momento, ripeto, grosse novità non ce le ho, invece ho altre cose, perché come ti dicevo io lavoro sempre in situazioni anche abbastanza diverse, perché adesso il 25 di giugno suono a Bologna a un festival che si chiama Il Cinema Ritrovato, un festival di cinema dove vengono recuperate anche molte pellicole del cinema muto, e farò tre film assieme a due miei cari amici, che sono uno Vincenzo Vasi e l'altra è Valeria Sturba, che sono anche personaggi abbastanza noti, nel senso che negli ultimi anni sono proprio esplosi, perché loro sono molto bravi a suonare i theremin, no? Questo strumento che probabilmente conoscerai, questo strumento con le due antenne,
sì.
Che tu suoni, diciamo, gesticolando come un pazzo.
Esatto.
Però diciamo che loro sono bravi, li fanno suonare come se fossero dei violini. e quindi farò questa cosa qui, ho qualche impegno, ma niente di, non sono mai pressato dal lavoro. Quindi faccio queste cose qui, poi a settembre suonerò invece a Milano e a Torino, partecipo a un progetto di un compositore tedesco che si chiama Heiner Goebbels, e io suonerò con l'orchestra della RAI,